Capitolo primo. Newark Equatoriale. Il primo caso di polio, quell'estate, si verificò agli inizi di giugno, subito dopo il Memorial Day, in un quartiere italiano povero all'altro capo della città rispetto al nostro. Dall'angolo sud-occidentale di Newark, nella zona ebraica di Wickahick, noi non ne venimmo a conoscenza e non venimmo a conoscenza nemmeno dei casi successivi, una decina, sparpagliati in quasi tutti i quartieri, tranne il nostro. Solo il 4 luglio, quando in città si registravano già 40 casi, sulla prima pagina del quotidiano della sera comparve un articolo dal titolo «Autorità sanitaria allerta i genitori contro la polio», in cui si riportavano i consigli alla famiglia del dottor William Kittle, direttore del servizio sanitario locale. Tenere sotto stretta osservazione i propri figli e contattare un medico se un bambino mostrava sintomi come mal di testa, mal di gola, nausea, torcicollo, dolori alle articolazioni o febbre. Pur riconoscendo che in quella fase precoce della stagione 40 casi di polio erano più del doppio rispetto al consueto, intendeva mettere ben in chiaro che la città, con i suoi 429.000 abitanti, non si trovava affatto di fronte a un'epidemia di poliomielite. Quell'estate, come ogni estate, c'erano motivi di apprensione e si rendeva necessario adottare le corrette precauzioni igieniche, ma sarebbe stato ingiustificato, in quella fase, un allarmismo come quello mostrato dai genitori, piuttosto comprensibilmente, 28 anni prima, durante il manifestarsi della malattia nella forma più grave mai registrata. L'epidemia di polio del 1916 nel nord-est degli Stati Uniti, quando si erano riscontrati più di 27.000 casi con 6.000 morti, e a Newark 1.360 casi e 363 morti. Anche negli anni con un numero di casi nella media, quando le probabilità di contrarre la polio erano molto minori che nel 1916, una malattia capace di paralizzare un giovanotto rendendolo permanentemente invalido, deforme o impossibilitato a respirare al di fuori di quel cilindro metallico chiamato polmone d'acciaio e capace anche di portare dalla paralisi dei muscoli respiratori alla morte, creava grande inquietudine nei genitori del nostro quartiere e turbava la tranquillità d'animo dei bambini che nei mesi estivi erano liberi dalla scuola e potevano giocare fuori per tutta la giornata fin nel lungo crepuscolo serale. L'apprensione per le atroci conseguenze cui andava incontro chi si ammalava gravemente di polio era peggiorata dal fatto che non esistesse alcuna medicina in grado di curare la malattia, né alcun vaccino capace di immunizzare da essa. La polio, o paralisi infantile come la si chiamava quando si pensava che infettasse soprattutto i bambini piccoli, poteva colpire chiunque, senza alcuna ragione apparente. Benché a soffrirne di solito fossero i minori di 16 anni, anche gli adulti potevano venirne contagiati, come era accaduto al presidente degli Stati Uniti in carica. Franklin Delano Roosevelt, la più celebre vittima della poliomielite, aveva contratto la malattia quando era nel pieno vigore dei suoi 39 anni e, da allora, per camminare aveva bisogno che qualcuno lo sostenesse e, anche così, per reggersi in piedi doveva portare pesanti tutori ortopedici in cuoio e acciaio che lo fasciavano dalle anche ai piedi. L'istituzione caritatevole fondata da Franklin Delano Roosevelt mentre era alla Casa Bianca, la March of Dimes, raccoglieva denaro per la ricerca e per l'assistenza finanziaria alle famiglie degli ammalati. Una guarigione parziale o anche completa era possibile, ma per lo più solo dopo mesi o anni di costose terapie ospedaliere e fisioterapiche. Nel corso dell'annuale campagna di raccolta fondi per contribuire alla lotta contro la malattia nelle scuole, i giovani americani donavano i loro dimes, le monete da 10 centesimi, e al cinema li lasciavano cadere nei barattoli per la questua fatti girare dalle maschere, mentre in tutto il paese, alle pareti di negozi e uffici e nei corridoi delle scuole, comparivano manifesti che proclamavano «Anche tu puoi dare il tuo aiuto» e «Contribuisci a combattere la polio», manifesti con bambini in sedia a rotelle, una bella bimba con i tutori ortopedici alle gambe che si succhiava timidamente il dito, un bimbo a modo, anche lui con i tutori ortopedici, che sorrideva eroico e pieno di speranza. Manifesti che rendevano l'eventualità di prendersi la malattia molto più spaventosamente reale per bambini che quanto al resto erano in salute.